Subito dopo la guerra in Iraq, quando Bush ha dichiarato la fine delle operazioni militari, questo risale al maggio del 2003, ho pensato di accettare la proposta della Vittoria per scrivere il libro dei miei giorni ad Ankara. Chi di noi ha passato tanti anni in Iraq, brevi periodi dal 91, dalla guerra del Golfo, fino poi al 2003, all'ultima guerra, sapeva bene che quello che si stava annunciando e preannunciando non era un dopoguerra, bensì avremmo assistito alla seconda puntata della guerra. E purtroppo questa seconda puntata della guerra dura ormai da quasi 2 anni. Come sapete, la guerra si conclude ufficialmente con l'arrivo degli americani a Baghdad il 9 aprile del 2003. Ho scritto questo primo libro, poi la casa editrice Rizzoli mi ha chiesto di scriverne un altro, e siccome a me, come a tanti altri, era chiaro dall'inizio che nel momento in cui sarebbe caduto il regime di Saddam Hussein a Baghdad, noi avremmo assistito a una riscossa degli sciiti. Gli sciiti sono la maggioranza del paese, sono stati oppressi nei decenni, sempre, da tutti, durante l'impero ottomano, durante l'occupazione inglese, da Saddam Hussein, sono stati uccisi a decine di migliaia. Io mi ricordo bene quando andai con il primo e il secondo gruppo in Iraq dopo la cosiddetta guerra civile che è seguita alla guerra del Golfo nel 91, quando forse qualcuno di voi lo ricorderà, l'allora Bush padre invitò gli sciiti nel sud e i curdi nel nord a ribellarsi contro il regime, promettendo loro poi di sostenerli, cosa che loro fecero, ma il sostegno degli americani venne a mancare perché ci ripensarono e pensarono che tutto sommato sarebbe stato troppo rischioso in quella fase, in quel momento, far cadere il regime di Saddam, che comunque garantiva l'unità del paese, anche se la garantiva con una sanguinosa dittatura, perché in quel momento serviva ancora un Iraq unito che fosse in grado di contrapporsi all'Iran, in cui i comunisti avevano preso il potere nel 79. E quindi ben mi ricordo quando sono andata sia al nord che poi anche al sud con i tanti sciiti che ho incontrato, perché la rivolta è stata repressa nel sangue, sono state uccise decine di migliaia, non abbiamo cifre esatte. E nessuno aveva il coraggio ovviamente di dire assolutamente niente, ma si vedeva che c'era stata una battaglia furiosa. Mi ricordo quando sono andata a Kerbala, che è una delle due città sante sciite, sono veramente impressionata perché c'è questa bellissima moschea, una moschea antica, che era presidiata e occupata dai militari iracheni, dai soldati. E anche per la persona più laica, entrare in un luogo così sacro e trovarvi i soldati con le loro armi, con i loro cannoni, con i loro fucili, guardava veramente un segno di violazione della sacralità della religione. E quindi gli sciiti sapevamo bene che avrebbero colto l'occasione con la caduta del regime per andare al potere, per chiedere quello che era loro dovuto, visto che sono la maggioranza del paese. Ed ecco che da una parte questo libro diventava una sorta di seconda puntata, di seguito del primo libro, quindi ancora il dopoguerra iracheno, così complicato, così sanguinoso, così lungo, sembra senza fine. Ci sono state le elezioni, ma poi se volete insomma ne discutiamo. E poi però cercare anche di capire, di spiegare a un pubblico più vasto chi sono questi sciiti. Io non sono ovviamente uno studioso come Khaled, che è un grandissimo esperto di Islam. Io ho cercato di studiare e ho cercato poi di dire quello che avevo capito a un pubblico più vasto, un libro che Non ci sanno più parlare, una sorta di viaggio reportage attraverso queste terre degli sciiti. E siccome gli sciiti sono nell'Iran, la stragrande maggioranza, dove hanno istituito quello che è per ora l'unica teocrazia sciita al mondo, quindi ci sono in nulla al potere dal 79 con la rivoluzione e la mia assoluta al potere. E poi ho pensato anche di raccontare gli sciiti del Libano. I sciiti del Libano non sappiamo quanti siano, perché in Libano per motivi politici non si tiene più un censimento, perché chiunque, la fretta secca, perché soprattutto i cristiani hanno paura di scoprire che forse sono davvero diventati molto molto pochi. E quindi per tenere questo fragile equilibrio che si basa sul comunitarismo, cioè sulla consistenza etnico-religiosa di vari gruppi, nessuno osa fare un censimento, ma si pensa, alcuni dicono addirittura che gli sciiti potrebbero essere il 50%, sicuramente sono una fortissima minoranza in quel paese, che è stata decisiva per la storia del Libano di questi ultimi decenni, soprattutto dal 1982 in poi, da quando gli israeliani decisero di invadere il cosiddetto paese dei cedri, arrivarono, qualcuno di voi lo ricorderà, fino a Beirut. E poi restarono nel Libano fino al 2000. E questa occupazione israeliana ha provocato, ha generato una fortissima resistenza da parte degli sciiti. Ho cercato di tracciare anche in qualche modo un parallelo tra quella guerra e quella invasione e quella poi condotta da George W. Bush in Iraq. Sono naturalmente situazioni molto molto diverse, ma ci sono anche alcune similitudini, anche abbastanza inquietanti, perché in fondo l'invasione del Libano, che vedeva protagonista come ministro della difesa Sharon, attuale primo ministro israeliano, è stata una sorta di guerra preventiva e non è stata autorizzata in quella misura, in quella dimensione dal governo israeliano, e ha portato a una destabilizzazione dell'intero Medio Oriente fortissima e ha rafforzato gli sciiti, che a quel punto hanno cominciato ad organizzarsi, gli sciiti così come gli sciiti iracheni, anche quelli in Libano all'inizio erano tutt'altro che ostili agli israeliani e agli americani che arrivavano nel loro paese, ma poi quando hanno visto come si comportavano hanno cominciato ad organizzare una resistenza. Libano, la resistenza armata è stata soprattutto quella degli Hezbollah. Avrete letto che in queste settimane gli israeliani, il governo di Israele insiste molto, ha insistito molto con noi, avremo Parlamento, per far mettere il gruppo degli Hezbollah sulla lista dei terroristi. E anch'io ho avuto, diciamo, pressione, perché poi chiaramente gli israeliani fanno lobbying anche sui singoli deputati, come è assolutamente lecito e giusto che facciano. Ho avuto un piccolo dibattito con questo ambasciatore israeliano e cercavo di spiegare che non, intanto l'Europa non decide chi mettere sulla lista dei terroristi e chi no, e che comunque per quanto riguarda la Hezbollah bisognava ricordare che è vero che c'è un braccio armato, ma è vero che c'è un braccio politico, che è un partito politico in Libano, che ha eletto anche vari deputati nel Parlamento di Beirut. Perché come sempre le situazioni sono molto molto più complicate. Questo mondo degli sciiti è un mondo estremamente misterioso, estremamente interessante. Ho cercato di incontrare i leader religiosi, ho incontrato di parlare con la gente comune, con i credenti, ho cercato di parlare con i giovani, ho cercato di capire anche in questo Iraq così in preda al tumulto permanente che cosa si potesse delineare nel futuro di quel paese. Vedremo gli sciiti andare al potere e istituire una repubblica islamica sul modello iraniano? Questo è quello che tutti si chiedono, anche con una certa inquietudine. Io penso di no, penso che gli sciiti iracheni hanno intanto una storia e anche una tradizione diversa dagli sciiti iraniani, anche se ci sono fortissimi collegamenti da sempre. anche se le due città sante, che hanno anche le più importanti scuole religiose, la città santa irachena di Najaf e quella iraniana di Qom, hanno fortissimi legami, ma hanno anche una fortissima competizione tra di loro. Però gli equilibri anche in Iraq oggi sono estremamente fragili, forse non esistono ancora, tant'è che dopo le elezioni tanto osannate del 30 gennaio, oggi in Iraq non si è ancora riusciti a mettere in piedi un governo, perché ci sono giustamente delle regole da rispettare e in questo caso gli sciiti, che hanno ottenuto la maggioranza assoluta, devono comunque fare un accordo con altri partiti politici, o riescono a farlo con i curdi o riescono a farlo con altri partiti che sono stati che hanno partecipato alle elezioni del 30 gennaio. Io poi credo che ne avremo modo di parlare anche con Khaled Fuad Alam, che cosa pensa lui del futuro di questo paese. Comunque gli sciiti e degli sciiti sentirete parlare ancora a lungo, credo e temo anche qualche volta, perché gli sciiti, che sono una minoranza nel mondo musulmano di circa il 15%, corrispondono a circa 150-160 milioni di persone, quelli dell'Iran, dell'Iraq e del Libano, ma soprattutto i primi due, sono, non dovete mai dimenticare, una maggioranza in quel paese, che sono seduti su un mare di petrolio e di risorse energetiche. E quindi si trovano in due paesi cruciali del Medio Oriente, e come tutti sapete il Medio Oriente è a sua volta geostrategicamente cruciale per la stabilità del resto del mondo, come dimostrano anche gli avvenimenti di questi ultimi mesi. E quindi sarà molto interessante vedere quello che accadrà in Iraq, e sarà adesso anche molto interessante vedere quello che accadrà in Libano, perché se è vero che i siriani se ne devono andare, prima di venire qui vedevo la CNN e il presidente siriano Bashar al-Assad in effetti ha incontrato l'inviato dell'ONU, al quale darà adesso anche un calendario per il ritiro delle truppe siriane dal paese. Quindi se è vero che una risoluzione dell'ONU obbliga la Siria a ritirare le sue truppe, è altrettanto vero che io ho di questi tempi sempre il timore che qui smantelliamo, provochiamo grandi smottamenti, grandi cambiamenti, grandi terremoti, senza porci il problema del dopo. E bisogna porsi il problema del dopo, perché se qualcuno se lo fosse posto in Iraq, per esempio, oggi non ci troveremmo in questa situazione, e soprattutto gli iracheni non si troverebbero in questa situazione, perché vi ricordo che il popolo iracheno ha comunque vissuto in 22 anni tre guerre e ha subito 12 anni di durissime sanzioni economiche, e forse loro sono i primi che avrebbero diritto a un po' di pace, a un po' di benessere, visto che il loro paese è anche la seconda risorsa petrolifera del mondo. Però credo che i tempi saranno ancora molto lunghi e molto complicati. Il nostro paese, come sapete, è coinvolto con 3.000 uomini. Io quando me lo chiedono rispondo sempre, ho sempre avuto una posizione molto netta sui soldati italiani in Iraq. Ho sempre detto e continuo a dire e pensare che i nostri italiani lì non ci devono stare, non ci dovevano mai andare, perché questa è stata una guerra ingiusta ed è stata una guerra illegale. E perché i soldati italiani sono stati mandati in Iraq ufficialmente con una missione di pace, in un paese in cui la pace non c'è, e si sapeva che la pace non c'era. Allora io dico che quando i nostri soldati devono andare per ricostruire un paese, per mantenere la pace, quindi per fare il cosiddetto peacekeeping e nation building, devono andare, perché quello che noi sappiamo fare molto bene, noi europei in genere lo sappiamo fare bene, ma gli italiani in particolare. Ma se devono andare in un paese per fare la guerra, il loro posto è stare a casa. Questo è quello che deve succedere. E tutto il resto, guardate, è demagogia e propaganda. Anche adesso con queste elezioni io vorrei che poi anche Calenda ci dicesse cosa ne pensa lui, ma è stata fatta tanta propaganda e io mi inchino però davanti agli 8 milioni di iracheni che a rischio della loro vita sono andati a votare, ma però bisogna sapere che sono andati a votare intanto gli sciiti perché i loro leader religiosi hanno detto loro di andare a votare. E loro ci sono andati, e i curdi sono andati a votare perché i loro capi hanno detto di andare a votare e ci sono andati. I sunniti non ci sono andati, quindi manca una componente fondamentale della società irachena, senza la quale non si potrà mai pacificare il paese. Quindi è molto più complicata la situazione, i tempi saranno molto più lunghi e molto più complicati. Io penso che anche quando voi sentite costantemente dire che non si può andare via dall'Iraq, perché altrimenti ci sarebbe la guerra civile, se non fosse una tragedia mi verrebbe quasi da ridere, perché la guerra civile c'è già, la guerra c'è da quando sono arrivati gli americani e da quando sono arrivate le altre truppe di occupazione. Questo è il dato di fatto. E siccome gli stessi americani hanno fatto fare un sondaggio in Iraq, poi l'hanno fatto qualche mese fa, poi dopo non ne hanno fatti altri, la quale risulta che 9 iracheni su 10 li considerano delle forze di occupazione e non di liberazione. E insomma, noi vogliamo prendere atto di questi dati sul terreno, di questa realtà sul terreno, o vogliamo continuare a pensare che ci troviamo in una sorta di paradiso che però insomma è lì, che aspetta gli iracheni, non si capisce bene perché non si sia ancora lì palesato davanti a tutti noi. Forse vuol dire che da qualche parte qualche analisi e qualche racconto non è stato fatto in modo onesto. E quando noi pensiamo a giornaliste molto coraggiose, tra cui vorrei anche ricordare la figlia di Antonio, Barbara, se lui era con Giuliana Sgrena a Baghdad, e quella domenica Barbara, che è una giornalista freelance, molto brava e molto coraggiosa, ha detto non voglio andare nella moschea perché oggi è venerdì, forse potrebbe essere vizioso, e ha visto bene, ha visto giusto. Ma sono giornalisti bravi e coraggiosi come Giuliana e Barbara che hanno tentato di darci un pezzo di verità da quel paese. E io, guardate, sono fortemente contraria a quelli che dicono che non bisogna più andare in Iraq. È nostro dovere, è dovere dei giornalisti andare anche lì dove si rischia la pelle. Questo fa parte dei nostri doveri deontologici. E soprattutto in un paese in cui di cui sappiamo sempre meno e in cui la verità e la realtà è praticamente scomparsa dai nostri teleschermi e anche dalle pagine dei nostri giornali. Chi di voi sa che da settimane c'è una battaglia in corso nel triangolo sunnita, nel caso specifico della zona della città di Ramadi? Nessuno, non ne parla nessuno, non c'è nessun giornalista che ci possa andare. Sulla battaglia di Fallujah, che cosa abbiamo visto? Che cosa abbiamo sentito? Abbiamo visto e sentito quello che ci hanno fornito i giornalisti embedded al seguito delle truppe americane. Allora, siccome le truppe americane fanno vedere quello che interessa a loro, i giornalisti cercano di fare del loro meglio. È almeno un pezzetto di verità, ma tante verità ci mancano ancora nel paese. Ecco, questo io sono andata fuori tema nella misura in cui mi sono subito agganciata alla realtà, perché sono poi alla fine anche un inguaribile giornalista. Quando non si è fatto questo mestiere per tanti anni con passione non si smette poi mai di esserlo, ovviamente, anche perché poi essere giornalista serve anche per fare politica. Comunque voi troverete, chi ha la voglia di leggerlo, nel mio libro un viaggio in cui imparerete a conoscere un po' meglio questa realtà sciita attraverso l'incontro con protagonisti e non. E forse troverete delle cose che non sapevate e che però magari vi serviranno anche per leggere non solo la realtà del Medio Oriente, la realtà dell'Iraq di oggi, ma forse anche alcune realtà del nostro mondo, della nostra Italia, della nostra Europa che accoglie tanti musulmani e che ha molti musulmani che sono sono stabilizzati, che vivono qui da tanti anni nei nostri paesi. Perché questo è stato un'altra cosa, un altro motivo che mi ha spinto a scrivere questo libro, è che partendo dalla considerazione che non siamo riusciti ad evitare la guerra contro l'Iraq, nonostante la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica mondiale fosse contro, e i mesi successivi alla guerra ci hanno insegnato e ci hanno detto che noi avevamo ragione, perché questa guerra è stata fatta su due bugie, ci sono state raccontate delle bugie. Guardate che questo è gravissimo per una democrazia. Il fatto che non ci fossero armi di distruzione di massa, non ci fossero i legami tra Saddam Hussein e Osama Bin Laden, e che però queste siano state le due motivazioni in base alle quali gli americani e gli inglesi ci hanno spiegato che era indispensabile lanciare una guerra contro quel paese. È grave, io lo ritengo molto, molto grave per una democrazia. E però non siamo riusciti ad evitarla, nonostante, io mi ricordo bene, la parità del 15 febbraio del 2003, quando credo 150 milioni di persone nel mondo sono scese in piazza per dire no a questa guerra. Allora ho anche pensato di poter dare un piccolo contributo per evitare una guerra che sarebbe sicuramente molto più devastante, che potrebbe essere quello che molti chiamano lo scontro di civiltà, il conflitto di religioni. Quello sì che sarebbe definitivamente devastante, e forse con questo piccolo contributo di conoscenza e di comprensione riusciremo tutti così a frenare e a neutralizzare questa pericolosa ondata di estremismo anche sul nostro fronte, perché sul fronte musulmano comunque gli estremisti restano una minoranza, e una minoranza che ha fatto molti danni, una minoranza che compie attentati sanguinosi, ma io credo che noi non possiamo rispondere, noi, quando dico noi Occidente, non possiamo rispondere con altrettanto estremismo o con un estremismo di forme diverse. Io non ci credo, io continuo a credere, e in questo mi sento molto europea e molto appartenente alla storia e alla tradizione dell'Europa. Io credo nel dialogo, credo nella necessità della mediazione, perché solo questa strada ci porta verso la pace, tutto il resto ci porta verso una instabilità e verso un conflitto permanente. Grazie.